We did not start this war. We have been...
Non siamo stati noi a iniziare questa guerra. Per anni e anni abbiamo mandato messaggi a tutti gli interessati sul fatto che spingere la NATO sempre più vicino ai nostri confini avrebbe creato un problema. Già nel 2007 Putin iniziò a spiegarlo alla gente, ma tutti sembravano sopraffatti da questa idea della fine della storia, dell'essere i dominatori, di non avere più nessuna sfida davanti. E ragionamenti simili. E così, quando in Ucraina ci fu il colpo di Stato, gli americani non nascosero di starci dietro. C'è una conversazione telefonica tra Victoria Nuland e l'ambasciatore americano a Kiev, dove si discute delle personalità da includere nel nuovo governo all'indomani del colpo di Stato e dove viene menzionata la somma di 5 miliardi di dollari stanziati come la migliore garanzia che le cose sarebbero andate secondo i desiderata statunitensi.
Why do you think that Boris Johnson, former Prime Minister of UK, would have stopped the peace process in Istanbul? On whose behalf was he doing that?
I met with him a couple of times and
ho incontrato Boris Johnson un paio di volte. E devo dire che non è molto prevedibile. Difficile dire se abbia agito in base a qualche considerazione immediata oppure se lo abbia fatto in base a una strategia di più lungo periodo. Mi chiedi se ci sia l'amministrazione americana dietro. Non lo so e non voglio tirare a indovinare. Ma mi pare ovvio che gli americani e i britannici siano alla guida di questa, tra virgolette, situazione. E ora diventa anche chiaro che in alcune capitali si avverte una certa stanchezza e ci sono chiacchiere in ogni dove sul fatto che gli americani vorrebbero disimpegnarsi e lasciare la guerra agli europei e concentrarsi quindi su temi più importanti. Non lo posso sapere. Giudicheremo dai passaggi specifici che avverranno. Ciò nonostante, mi pare ovvio che l'amministrazione Biden voglia lasciare in eredità a Trump la peggiore situazione possibile, in maniera simile a quanto fece Obama con lo stesso Trump in occasione delle prime elezioni, quando alla fine di dicembre 2016 Obama espulse i diplomatici russi, cioè a dicembre, a 120 persone tra diplomatici e le loro famiglie, viene di proposito richiesto di lasciare le sedi diplomatiche il giorno stesso, quando sapevano benissimo che non c'erano voli diretti disponibili da Washington. E quindi si dovettero spostare a New York in pullman, in fretta e furia, con i bagagli, i bambini al seguito. E nello stesso momento Obama annunciò il sequestro di parti della proprietà diplomatica russa negli States.
The same time Obama announced the arrest of diplomatic property of Russia. Recently Putin was speaking at Valdai Club.
Recentemente Putin, parlando al Valdai International Discussion Club, alla presenza di politici ed esperti, ha detto che le relazioni con l'Occidente non sarebbero mai più tornate indietro alla situazione precedente all'inizio del 2022. Proprio in quel momento, egli ha realizzato, non solo lui ovviamente, ma lui ne ha parlato pubblicamente, che tutti gli sforzi per essere trattati in termini paritari con le potenze occidentali erano falliti. Tutto iniziò con il progressivo crollo dell'Unione Sovietica. C'era grande euforia. Si pensava, siamo ora parte del mondo libero e democratico, è la fine della storia, ma molto presto diventò chiaro per la maggior parte di noi russi che negli anni 90 al massimo eravamo per l'Occidente un partner minore, ma forse nemmeno un partner, semplicemente un altro luogo in cui l'Occidente poteva fare e disfare a proprio piacimento, stringendo accordi con gli oligarchi e acquistando asset e risorse.
E
quello il momento in cui gli americani pensano di essersi messi in tasca la Russia. Boris Yeltsin, Bill Clinton, grandi sorrisi, risate. Ma alla fine del suo mandato, Yeltsin iniziò a capire che non era questo quello che voleva per la Russia. E questo fu estremamente chiaro quando nominò Putin suo successore nelle elezioni che si sarebbero tenute di lì a poco e che Putin avrebbe infine vinto. Ma ancora quando Putin divenne presidente, era molto aperto alla cooperazione con l'Occidente e ne parla abbastanza regolarmente con gli intervistatori o nell'ambito di eventi internazionali.
And he mentions about this quite regularly when he speaks with interviewers or at some international events. We had a deal when this crisis started, and we are organized the Astana process.
Bene, abbiamo fatto un accordo quando la crisi è iniziata.
Iran.
E abbiamo avviato il cosiddetto processo di Astana tra Russia, Turchia e Iran. Ci incontriamo regolarmente e un altro incontro avverrà entro la fine dell'anno, all'inizio dell'anno prossimo, per discutere della situazione sul campo. Le regole del gioco sono aiutare i siriani a venire a patti tra loro per prevenire le tendenze separatiste che diventano sempre più forti, che poi è quello che fanno ad est della Siria gli americani quando lisciano il pelo ad alcuni separatisti curdi che stanno utilizzando i profitti del petrolio, del grano, del sale, delle risorse che occupano, insomma. Questo percorso di Astana è un'utile combinazione di attori, se vuoi, e noi siamo molto coinvolti per quanto sta succedendo ad Aleppo e dintorni. Ho avuto una conversazione con il ministro degli esteri turco e con l'omologo iraniano e siamo d'accordo di cercare di incontrarci questa settimana, possibilmente a Doha.
We agreed to try to meet this week, hopefully in Doha. Well, we have some information and we would like to discuss with all our partners.
Già abbiamo alcune informazioni che ci piacerebbe discutere con gli altri partner in questo processo, ovvero la maniera di tagliare i canali di finanziamento e di armamento di questi gruppi. L'informazione che è circolata ed è di pubblico dominio riguarda gli americani e i britannici, tra gli altri. E qualcuno dice Israele, cui interessa che questa situazione si aggravi ulteriormente.
What do you think of Donald Trump?
I met him several times when he was having meetings with Putin and when he received me twice.
L'ho incontrato diverse volte in occasione di incontri ufficiali con Putin e un paio di volte in cui mi ha ricevuto nello studio ovale in occasione di mie visite per incontri bilaterali. Beh, è una persona molto forte, una persona che vuole i risultati, a cui non piace procrastinare su nulla. Beh, questa è la mia impressione. Lui è molto amichevole nei colloqui, è vero. Ma ciò non significa che lui sia filo russo, come alcuni cercano di sostenere. L'importo delle sanzioni che abbiamo ricevuto sotto l'amministrazione Trump è stato molto, molto, molto elevato.
The Europeans say that it's not they whisper to each other.
Gli europei dicono che non serve sussurrarci tra noi, che i termini dell'accordo non li può decidere Zelensky, perché la cosa è tra USA e Russia. Ma, insomma, io non presenterei le nostre relazioni come tipo, sai, due ragazzi che decidono per tutti. Niente affatto. Non è il nostro stile. Preferiamo i modi che circolano, ad esempio, nel gruppo dei BRICS o nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove il principio della Carta delle Nazioni di eguaglianza sovrana tra gli stati è realmente incarnato. Gli Stati Uniti non sono abituati a rispettare l'eguaglianza sovrana degli stati, capisci? Come quando gli Stati Uniti dicono che non possono permettere che la Russia vinca sull'Ucraina, perché ciò minerebbe le regole dell'ordine internazionale. E le regole dell'ordine internazionale sono quelle del dominio statunitense. In tutti i modi è già evidente che la NATO, perlomeno sotto l'amministrazione Biden, sta puntando l'intero continente eurasiatico. Strategie sull'area Indo-Pacifica, mare cinese del sud e dell'est sono già nell'agenda NATO, che sta spostando infrastrutture in quei luoghi. L'AUKUS ha costruito un quadrilaterale per la sicurezza, The Pacific Four li chiamano, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Sud Corea. In più Sud Corea, Giappone e Stati Uniti stanno costruendo un'alleanza militare con anche componenti nucleari e Stoltenberg, l'ex segretario generale della NATO, ha detto lo scorso anno, alla fine del summit, che ha detto che la nostra sicurezza atlantica è indivisibile dalla sicurezza dell'Indo-Pacifico. E quando gli è stato chiesto se questo non significasse andare oltre la missione difensiva dell'alleanza, si è subito difeso dicendo che no, questo non va al di là della difesa del territorio. Ma per difendere il nostro territorio noi dobbiamo necessariamente essere presenti lì. Questo elemento di azione preventiva è presente in maniera crescente, ma in ogni caso noi con gli Stati Uniti non vogliamo la guerra, non la vogliamo con nessuno. E come ho già detto, le cinque potenze nucleari hanno dichiarato ai più alti livelli nel gennaio 2022 che non vogliamo arrivare a un confronto tra di noi e che rispetteremo reciprocamente i rispettivi interessi di sicurezza e le loro implicazioni. Ed è anche stato stabilito che la guerra atomica non può essere vinta e dunque una guerra nucleare non è possibile. E le stesse cose sono state ratificate bilateralmente tra USA e Russia nel 2021, tra Biden e Putin, quando si incontrarono a Ginevra nel mese di giugno. Dico questo perché qualche tempo fa il signor Kirby, che è il coordinatore o cos'altro delle comunicazioni della Casa Bianca, che rispondendo a delle domande sull'escalation intorno alla possibilità che si utilizzino armi nucleari, e lui ha detto: oh no, noi non vogliamo alcuna escalation, perché poi se ci fossero elementi nucleari i nostri alleati europei ne soffrirebbero. Quindi, perfino mentalmente, lui esclude che ci siano conseguenze per gli americani. E questo è qualcosa che rende la situazione un po' rischiosa. Potrebbe, se questa mentalità prevale, poi succede che si compiono passi sconsiderati, e questo è male. Ma tu capisci che i professionisti delle politiche di deterrenza nucleare sanno perfettamente che è un gioco molto pericoloso e parlare di un numero limitato di scambi nucleari è un invito al disastro.